Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con l'ultima puntata settimanale, settimana molto birichina questa, con l'intermezzo del ritorno della Coppa Italia di eccellenza che abbiamo avuto il piacere di seguire nella giornata di mercoledì. Risultato positivo per i biancorossi, che devono a questo punto confermare il momento di aver superato il momento no di inizio stagione. Lo faremo e ne discuteremo di tanti argomenti questa sera, come ormai è consuetudine, con Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Ecco, serata, sempre il pennellone bianco qua del nostro Ferdinando Vicini subito va a toccare le ascoltatrici.
Bisogna rispettare le signore e le signorine,
anche
se signorine ormai non esiste più, che sono all'ascolto, che sono diverse, sono parecchie.
Sì.
E questa sera avremo una puntata proiettata sul futuro immediato del campionato di eccellenza, quindi avremo ai nostri microfoni Marco Lelli, allenatore dell'Anconitana, e Daniele Marinelli, allenatore del prossimo avversario dell'Anconitana, cioè la San Marco Servigliano Lorese. Avremo anche Francesco Nocera, ex allenatore e capitano dell'Anconitana, attuale allenatore della Maceratese, che ha visto l'ultima partita dell'Anconitana. Ma avremo subito in apertura Paolo Cellini, presidente del FIGC Marche, perché purtroppo non vorremmo, ma l'attualità è questa: il Covid si è preso la scena anche per quanto riguarda il campionato di eccellenza. In Serie A ci sono tanti positivi, sta dilagando purtroppo, ma anche in eccellenza abbiamo già il rinvio sicuro della partita San Giustese Urbania, perché la San Giustese appunto ha diversi giocatori in quarantena, e il 18 ottobre proprio la San Giustese dovrebbe affrontare da calendario l'Anconitana. Quindi argomento di scottante attualità. C'è stato oggi pomeriggio, si è appena concluso da pochissimi minuti, il Consiglio federale per quanto riguarda la FIGC Marche. Quindi andremo a sentire subito dopo la pubblicità, da Paolo Cellini di cosa si è parlato e cosa hanno deciso soprattutto per il calcio delle Marche.
Bene, allora noi ci fermiamo, andiamo subito in pubblicità. 334 35 20 488, gli argomenti li avete sentiti, li abbiamo un po' anticipati anche nella giornata di ieri, quando man mano arrivavano le notizie facendo i conti del tempo che ci vuole per fare il famoso tampone previsto proprio per la squadra intorno al giorno 15 e due giorni per avere la risposta. È tutto da capire come riusciremo poi ad andare avanti. State con noi!
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo all'interno di Punto Bianco Rosso. Stiamo tentando di raggiungere il presidente Paolo Cellini, che sappiamo che è in auto, quindi siamo in zona, rischiamo di zona, le famose zone d'ombra, le zone coperte dai ripetitori. Ma intanto
intanto diamo la giornata.
Esatto, per ingannare il tempo andiamo subito a guardare questa terza giornata del campionato di eccellenza.
Sì, allora domenica 11 ottobre si giocherà la terza giornata del campionato di eccellenza Marche, girone unico, alle 15 Vigor Senigallia Valdichienti Ponte, unica partita in programma alle 15 perché la Vigor Senigallia gioca sempre alle 15 in casa. Poi alle 15.30 invece Anconitana San Marco Servigliano Lorese, Atletica Azzurra Colli, Calcio Atletico Ascoli, Biagio Nazaro Urbino Calcio, Fossombrone 1949 Fabriano Cerreto, Jesina Calcio Atletico Gallo Col Bordolo, Marina Calcio Montefano, Porto d'Ascoli Grottammare, Urbania San Giustese. Questa la terza giornata, il menù di quello che ci aspetta domenica. Urbania San Giustese non si giocherà perché già è stata ufficializzato il rinvio a causa del contagio che ha colpito alcuni giocatori della San Giustese, per cui questo è un tema di attualità. Il Covid è entrato a gamba tesa nella eccellenza marchigiana. Questo comporterà molto probabilmente che anche nella quarta giornata, quando proprio l'Anconitana, il calendario prevede proprio per l'Anconitana come avversario la San Giustese in trasferta, domenica 18 ottobre, quarta giornata, e quindi con ogni probabilità anche San Giustese e Anconitana non si dovrebbe giocare. Usiamo il condizionale perché non c'è l'ufficialità. Adesso sentiremo
come riusciamo a raggiungerlo.
A raggiungere Cellini, vedremo cosa hanno deciso, perché oggi c'è stato un lungo ed infuocato consiglio nell'ambito della FIGC Marche, che è finito da pochi minuti. Il presidente Cellini è in macchina e sta raggiungendo la sua residenza e quindi abbiamo con lui un appuntamento, ma naturalmente essendo in movimento dobbiamo rintracciarlo, ecco, dobbiamo trovarlo nel momento giusto. Dicevamo, questo consiglio di oggi che ha dovuto è stato così insomma segnato da questa vicenda che colpisce poi anche squadre al di sotto dell'eccellenza. C'è il caso del Trodica, anche il Trodica con giocatori in quarantena, insomma una situazione non facile che rischia di condizionare il proseguio della stagione. Del resto è un rischio concreto, è quello che sta succedendo nel paese, lo vediamo tutti i giorni con i comunicati che arrivano verso quest'ora. Buonasera al presidente della FIGC Marche Paolo Cellini, grazie di essere con noi presidente.
Buonasera e grazie a voi dell'invito.
Allora, avete avuto
un lungo consiglio
oggi pomeriggio, ecco, credo sì. Che la vicenda Covid abbia fatto la parte del leone nella discussione.
Sì, perché c'era da stabilire, da verificare alla luce degli sviluppi che sono venuti fuori, di prese di posizione di alcune società, quale fosse la posizione del comitato in merito. E ora, siccome il ruolo del comitato è quello di promuovere e organizzare l'attività sul territorio, questa è la nostra priorità, per cui abbiamo confermato l'inizio dei campionati a respiro regionale dalla promozione alla seconda categoria per la data del 25 di ottobre, e quindi questa è stata
quindi promozione e prima categoria partono il 25 ottobre?
No, dalla promozione prima e seconda categoria.
Quindi solo la terza rimane ancora ferma?
La terza quella è che è un'attività affidata alle delegazioni come organizzazione.
Quindi
partirà insomma con un paio di settimane dopo.
Perché lì se ne occupano i comitati provinciali sostanzialmente.
Sì, perché quella è un'attività che è in capo alle delegazioni provinciali. Mentre le delegazioni provinciali che organizzano anche la prima fase dell'attività giovanile dovranno relativamente all'attività giovanile organizzarsi per partire il 25 di ottobre.
Questo quindi è tutto quello che è sotto all'eccellenza. Per quanto riguarda l'eccellenza, abbiamo il caso Sangiustese. Voi avete già disposto il rinvio della gara con l'Urbania, no?
Sì. Lì naturalmente no, è l'unica categoria in attività e quindi è stato rilevato un contagio, c'è un provvedimento dell'ASL di Civitanova, credo, che ha previsto la quarantena per 9 giocatori della
Sangiustese.
E quindi a quel punto, come comitato, ne abbiamo preso atto disponendo il rinvio della gara.
Presidente, ne avete preso atto su comunicazione della ASL oppure su richiesta della Sangiustese?
La prima si era fatta viva la Sangiustese, no, anticipando anche quello che era stato l'esito, no, delle visite, dei tamponi e quelle cose lì. Però naturalmente noi per decidere abbiamo bisogno di atti ufficiali e quindi quando hanno presentato questo attestato del SLASL di Macerata, credo, la provincia è quella.
Vabbè, comunque dell'ASL competente, insomma.
Dell'ASL competente, automaticamente ne abbiamo preso atto e disposto il rinvio della gara.
Ecco, quindi sulla base degli atti dell'ASL. Ovviamente la Sangiustese per la durata della quarantena, che ricordiamo essere di 14 giorni, che poi per motivi...
Prego. Interrompo, perché la durata della quarantena è normalmente di 14 giorni.
Sì.
Siccome il ragazzo contagiato già 5 giorni prima che tornasse al campo avesse quindi contatti con i compagni, non era più venuto non aveva più fatto attività con la società, per cui la quarantena di 14 giorni l'hanno ridotta di 5 giorni a 9.
A 9.
Quindi finirà.
Quindi non dovrebbe impattare su Anconitana, su Sangiustese Anconitana?
Io credo che ancora a livello così informale, ufficiale, qualche cosa, no, sia stato fatto presente dalla società anche relativamente alla gara successiva. Quindi, però ripeto, come provvedimento del comitato non è stato preso alcun provvedimento, quindi dovrà essere valutata anche la situazione in proiezione della gara con l'Anconetana.
Quindi deciderete la prossima settimana, insomma, su quella partita.
Adesso è chiaro che ormai bisogna aspettare qualche giorno.
La sua sensazione è che si giocherà oppure che si va verso un rinvio?
No, non so, perché poi noi nel far questo bisogna fare riferimento anche alle norme, no, della Lega Dilettanti, della giustizia sportiva, per cui quindi sono situazioni che verificano per la prima volta in questa stagione e quindi saranno da valutare in base ai regolamenti, no, della disciplina sportiva.
Quindi a oggi non possiamo dire se questa partita si giocherà o meno, no, effettivamente il 18 ottobre.
Non può essere detto. Sicuramente i ragazzi, gli atleti saranno fuori della quarantena, io non so, i 9 giorni quando scadano, no? Quindi sicuramente qualche giorno prima di domenica. E allora dovrà essere fatta una valutazione di quel tipo, ecco.
Beh sì, perché anche se partissero oggi i nove giorni, la quarantena terminerebbe sabato, quindi insomma saremmo, no? Venerdì, sono 9 giorni per sabato, quindi...
Io ripeto, adesso non è tanto un problema della regione, un problema le norme hanno portato alla quarantena. La quarantena ha una durata, quindi è di 9 giorni, non di 14. Quando scadrà, a quel punto, sì, è chiaro, la valutazione verrà fatta anche prima, perché già la scadenza, no, è già prevista, è già stabilita. Ecco, che cosa,
anche perché
si
non
fa.
È che potrete decidere nell'imminenza della gara, dovrete decidere con un minimo, con un congruo anticipo.
La cosa va valutata prima in ambito di disciplina sportiva, come dicevo.
Sì, quindi non c'è, tra l'altro, credo, un limite, almeno a livello, se non adesso vado così a memoria, ma non mi pare che la Lega Dilettanti abbia previsto un limite di gare rinviabili per una singola società, perché in Serie A sappiamo che è previsto un solo rinvio per ogni squadra, per esempio il Genoa ne ha già fruito, la Sangiustese ne fruisce questa domenica, ma potrebbe fruirne anche la prossima, non c'è un limite, mi pare.
No, questo, cioè tra i professionisti e i dilettanti, no, c'è tutta una situazione normativa diversa, chiaramente.
Sì, perché sono diversi contesti, chiaramente.
È chiaro, ma quello che è accaduto, no, che l'ASL di Napoli ha impedito alla società di presentarsi a Torino, chiaramente in base a quella che è la normativa europea, no, in ambito sportivo, che è stata fatta proprio anche dalla Federazione Italiana, non avrebbe dovuto essere possibile. E dopo quello che adesso viene verificato è se il potere di un ASL è prevalente sul potere di una
dell'ordinamento sportivo, dell'ordinamento sportivo, certo. Presidente, avete deciso altro oggi pomeriggio?
No.
Quindi il grosso della discussione verteva sulla partenza dei campionati di promozione prima e seconda categoria e sulla questione del rinvio della gara della Sangiustese, sostanzialmente.
Il rinvio della gara, sì.
Quindi sappiamo che la quarantena della Sangiustese dura 9 giorni, questo sappiamo.
Ecco, abbiamo preso atto.
Altre novità?
No, adesso poi dovranno uscire anche in merito ai campionati, quelle che saranno, no, gli sviluppi ai fini dei passaggi di categoria, delle retrocessioni, quindi si è parlato anche di questo, però dovrà essere ufficializzato tramite un nostro comunicato. Quindi
cioè quante sono le squadre promosse e quanto sono le squadre retrocesse sostanzialmente?
Sì, no, ma è chiaro che dall'eccellenza no, la promossa è la prima, la seconda farà le finali nazionali.
Senza playoff, no?
No, ci saranno però la previsione anche dei playoff, no? Anche questo andrà poi valutato a seconda di quello che sarà l'andamento della stagione, perché
del contagio, diciamo.
È chiaro, ci vogliono delle, comunque in merito, no? di tornarci sopra anche per le altre categorie, quando fatto salvo che chi vince il campionato sale di categoria e l'ultima retrocede alla categoria inferiore, le altre retrocessioni, ripeto, 4 dalla eccellenza alla promozione, 3 per girone dalla promozione
alla prima,
3 dalla prima alla seconda e 2 dalla seconda alla
terza,
e di queste l'ultima retrocessione diretta, le altre quindi ad ogni livello attraverso i play-out.
Invece le prime di ogni girone saranno promosse, questo sappiamo. Poi da valutare se si potranno disputare i playoff o meno, insomma, ecco. Questo okay. È un po' il senso.
Sì.
E naturalmente, Presidente, va tenuto conto in tutto questo che nel contesto di società dilettantistiche la quarantena è un provvedimento pesante, perché parliamo di persone che lavorano per lo più, no? Studiano o lavorano, insomma. Non sono professionisti che possono permettersi di stare a casa senza lavorare.
È chiaro, perché di mezzo il lavoro, lo studio.
Quindi insomma non sarà facile portare a termine.
Occorrerebbe un atteggiamento del buon senso, però quando di mezzo c'è la salute è chiaro che è una priorità rispetto a tutto il resto, quindi allo sport anche. E quindi
no, dicevo, Presidente, proprio per questo riceviamo anche messaggi come quello di Alessandro 2, che insomma è sull'arrabbiato, dice: Cellini, chi ce le paga le ferie se dobbiamo stare in quarantena? Voi? Sì, perché chi gioca in prima e seconda categoria lavora e magari non ci può stare 10 giorni a casa, è vero, però l'alternativa è chiudere baracche e burattini, insomma, questo penso che sia, no?
È chiaro che c'è questo rischio, che poi la cosa strana è che le ASL hanno valutazioni diverse all'interno della stessa regione. Per cui quando è accaduta a Losimana tutti in quarantena, quando è accaduto in provincia di Fermo solo il contagiato in quarantena.
Sì.
E quindi la stessa norma, che poi sono norme di regionali, la sanità è delegata alle regioni, norme regionali che dovrebbero essere univoche, no? Su tutto il territorio
vengono interpretate diversamente.
All'atto pratico, ecco, la Maceratese, per esempio, Macerata, Monte San Giusto, un solo contagiato, perché il risultato è stato questo. I tamponi non è che abbiano accertato, no,
sì, che gli altri siano positivi, sì, no, sì, no. Comunque quarantena cautelare.
È una quarantena cautelare, addirittura abbiamo dovuto avvertire anche la Marina di Monte Marciano che domenica scorsa
aveva affrontato la San Giustese.
Aveva giocato con la San Giustese, aveva vinto a Monte San Giusto, quindi sì. Perché evidentemente in quella gara probabilmente c'era qualche, che poteva essere qualche contagiato. Quindi.
Va bene. Presidente, grazie allora.
Prego.
Grazie e buona serata. Buona serata.
Bene, lasciamo al presidente della FGC Marche, Paolo Cellini. Grazie per essere stato con noi. L'abbiamo bloccato in auto anche a lui. Però insomma ci ha dato qualche indicazione in più, a parte quelle che già conoscevamo, per quello che riguarda questo campionato di eccellenza che ha visto il suo primo stop, facendo quei conti, noi ieri facevamo i conti, Ferdinando, e il 15 scadevano appunto non con lo sconto dei,
giorni,
scadevano il 15, 15 il nuovo tampone per riverificare la positività,
poi bisogna aspettare
poi due giorni prima che arrivano, sì. Tanto ci vogliono, sei già al 17.
Saremo al sabato.
E loro nel frattempo non si sono potuti allenare, come fanno a scendere in campo la domenica?
Però bisogna vedere, perché abbiamo sentito dalle parole di Cellini che una decisione non è stata presa. Io credo che interpretando tra le righe, diciamo, quello che ha detto Cellini, che loro cercheranno un coordinamento con la Lega Nazionale Dilettanti per avere una linea comune, immagino, da seguire, che ogni comitato dovrà in qualche maniera ottemperare, perché poi insomma, se ognuno fa come crede, andiamo nell'anarchia. Comunque è una situazione molto delicata, Stefano, non ce lo nascondiamo, e se è vero quello che anche qualche nostro ascoltatore dice e scrive, tipo Alessandro, ma anche qualche altro, che tra i dilettanti è difficile chiaramente poi la quarantena, è difficile seguire il protocollo, però questo vale anche per la vita normale, cioè se viene messo in quarantena un qualsiasi soggetto a rischio perché ha avuto contatti con contagiati, questo crea un problema nella vita sociale della persona, indipendentemente dal fatto che sia un calciatore o meno. E l'alternativa, ripeto, sarebbe chiudere baracche e burattini, fermare tutti i campionati dilettantistici, compresa la Serie D, che ricordiamo essere pure un campionato dilettantistico, dove chiaramente i calciatori, i membri degli staff, gli stessi allenatori non possono permettersi il lusso di essere in quarantena.
Ci si aspettava qualcosa, sto guardando nei vari siti sportivi, ci si aspettava qualcosa da questa riunione del comitato, ma in realtà anche questa volta c'è stata una fumata bianca.
Però il comitato ha deciso, perché tutti erano in dubbio e in attesa della notizia che riguardava la conferma o meno della partenza dei campionati di promozione prima categoria e seconda categoria il 25 ottobre. In anteprima diamo la notizia che i campionati, che la partenza il 25 ottobre, cioè fra due settimane o poco più, di questi tre campionati è confermata. Stefano, io dico tutto allo stato attuale, perché qui l'evoluzione della pandemia non la conosce nessuno, e il rischio c'è per tutto il comparto dei campionati dilettantistici. Questo non ce lo dobbiamo nascondere, saremmo ipocriti se lo facessimo. Stefano, direi pubblicità. Sì, è sì. Preoccupante. Pubblicità e poi voltiamo pagina.
Sì, andiamo in casa nostra, andiamo con Mr. Lelli, quindi non mancate tra qualche istante Mr. Lelli sulle frequenze di Radio Tua.
Punto Biancorosso.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna una
rotta. Punto Biancorosso. Rientriamo a Punto Biancorosso. Devo salutare Riccardo Baglioni che in apertura ci mandava un buonasera a tutti voi, e quindi grazie Riccardo per quello che ci riguarda. Sulle parole del presidente Cerlini, Simone Boldrighini dice i calendari. Poi Giovanni Guglielmino chiedeva se era stata fatta una telefonata almeno ai giocatori per sapere lo stato in cui si trovano. Insomma, ecco, i nostri ascoltatori, come al solito, partecipi e si pongono domande.
Io credo che le domande siano legittime e le risposte in questo momento sia difficile darle per chiunque, perché nessuno sa come può evolvere la pandemia. È chiaro che il rischio di fermare tutta la macchina esiste. Credo che però altrettanto, senza false ipocrisie, credo che aspettarsi che oggi il Comitato Marche prendesse una decisione era così, insomma, oltre quella di confermare la partenza dei campionati, era abbastanza illusorio, perché quale decisione avrebbe potuto prendere? Quella di dire no, siccome ci sono tutte queste difficoltà, fermiamo il campionato di eccellenza che è l'unico che è partito e che è in attività oggi? Cioè, insomma, penso che anche questa potrebbe essere una presa di posizione avventata in questo momento.
Certo.
Però per qualcuno invece poteva essere buonsenso, dipende dai punti di vista.
Giusto, per essere sarcastico fino alla fine, non ci si può aspettare una risposta positiva o negativa da un comitato che aveva detto fino all'ultimo che l'Anconitana non aveva problemi a andare in Serie D.
Vabbè, questo...
Ecco, io giro il coltello all'annata.
Sì, quello però quello è un altro aspetto. Lo so, però stiamo parlando dell'aspetto sportivo.
I personaggi sono gli stessi.
Qui
dai.
Stiamo parlando di...
chi si assume la responsabilità? Qui sono tutte responsabilità che vanno dal civile al penale.
Sì, ma fermare il campionato adesso, se vogliamo anche adesso, espone a delle responsabilità, perché ci sono contratti di sponsorizzazione.
Ci sono responsabilità civili e penali.
Dopo
chi assume questa responsabilità?
Dopo ci sarà un giudice che valuta se la decisione è stata oculata, opportuna, adeguata o meno. Insomma, io credo che non sia facile. È facile puntare il dito, ma oggi come oggi io credo che bisogna essere cauti, bisogna anche...
Nella terra di Ponzio Pilato nulla si fa. Allora, però abbiamo raggiunto il nostro primo ospite.
Una decisione l'hanno presa, attenzione, partono tre campionati, non è uno scherzo, il 25 ottobre, fra due settimane, Fra due settimane, poi vedremo qual è la situazione dei contagi fra due settimane.
Poi bisogna vedere quante squadre partono, ma perché secondo, da tutti quelli che...
Ragioniamo però un attimo per logica.
Ma ce l'abbiamo al telefono.
Sì, buonasera a Marco Lelli.
C'è Mister Lelli che sta ascoltando
Marco,
le nostre discussioni.
Ma insomma, la discussione del Covid, abbiamo avuto Paolo Cellini, il presidente della FIGC Marche, prima di te, e chiaramente insomma c'è stato un lungo consiglio della federazione per decidere se i campionati sotto l'eccellenza potessero partire o meno. È stata confermata la partenza di promozione prima categoria e seconda categoria il 25 di ottobre. Abbiamo parlato della situazione della San Giustese, così tanto ti aggiorno, perché poi ti riguarda, perché il 18 ottobre il calendario metterebbe di fronte proprio l'Anconitana alla San Giustese, quindi c'è il punto interrogativo se questa partita sarà rinviata o meno. E Cellini ci ha detto che una decisione sarà presa la settimana prossima, ma noi facciamo i conti, è difficile che prima di sabato della settimana prossima si sappia se i giocatori della San Giustese sono negativi o positivi al secondo tampone. Questo è un po' il succo della situazione. Ma veniamo invece al discorso dell'attualità, che per l'Anconitana significa fra meno di 48 ore la partita con il San Marco Servigliano Lorese. In questa prospettiva, mister Lelli, quali indicazioni sono venute dalla partita di Coppa di mercoledì?
Le indicazioni di mercoledì sono state buone, perché abbiamo fatto una buona gara, abbiamo vinto, ma l'avevamo fatta anche la domenica prima, una buona gara, poi sappiamo come è andata a finire. Quindi sono fiducioso che i ragazzi abbiano imparato la lezione e mettano in campo quello che serve per fare nostre le partite.
La condizione atletica, perché poi domenica dicevamo, io l'avevo notato, l'avevo anche detto in telecronaca, poi ho avuto anche il conforto delle tue parole nel post gara, che abbia inciso la condizione dei calciatori che sono entrati a partita iniziata, cioè dei giocatori che erano in panchina, ed erano sostanzialmente in panchina alcuni, secondo me, a prescindere dalla valutazione tecnica, ma perché la loro condizione è una condizione approssimativa, giocatori che sono arrivati da poco. Ecco, da questo punto di vista la condizione atletica della squadra nel suo insieme è migliorata?
Chiaramente è stata fatta a scala, perché quelli che sono arrivati da poco, diciamo, non avevano chiaramente minuti di gioco sulle gambe, e soprattutto, come tutti gli altri calciatori, quindi accomuniamo tutti, si è stati fermi per un periodo abbastanza lungo per quello che è una stagione intera. Però non bisogna farci fasciare la testa con cose che vanno oltre quello che dobbiamo fare noi, e allenarci, giocare e andare a vincere la domenica.
Ecco, domenica è restato l'amaro in bocca per quel pareggio con una decisione arbitrale dalle immagini palesemente errata, che capita, perché dobbiamo dire che capita, certo, quando ti capita al 92esimo di una partita tesa e importante come quella con la Vigor, brucia ancora di più. Questa rabbia, no, per questi due punti persi, è uno stimolo ulteriore per in vista della gara di domenica?
Ma sicuramente, io lo spero, perché nel DNA dei ragazzi c'è valore, cioè questi ragazzi che mandiamo in campo domenica, alla domenica, sono giocatori che possono vincere comunque tutte le partite che ci sono in questo torneo. Quindi bisogna, come ho detto altre volte, purtroppo attapparci il naso, perché è la colpa nostra, abbiamo fatto male, e cominciare a vincere. Questa è l'unica cosa che conta.
Ecco, cominciare a vincere. L'Anconitana ha disputato due partite di campionato, due giornate di campionato, due partite, nessuna vittoria, cosa anomala per una squadra come l'Anconitana. Secondo te, nel fatto di non essere riusciti ancora a vincere in campionato, ha inciso l'incompletezza della squadra, il ritardo nella preparazione? Quali sono i fattori, insomma, che hanno frenato finora la squadra?
Guarda, si potrebbe parlare di tante cose, però io non ho mai chiesto, diciamo, non ho mai voluto accampare scuse, robe varie, sono preso io la colpa dei risultati, e quindi farò di più per far sì che questi risultati arrivino.
La condizione degli ultimi due arrivati la settimana scorsa, Bonaventura e Marino, qual è? Perché insomma Marino abbiamo visto essere un giocatore, secondo me, che può essere molto utile a questa squadra, ma che è veramente indietro, e credo anche Bonaventura, perché tu lo hai inserito proprio nel finale, tra l'altro credo che in un dialogo sbagliato, in un errore di non si sono capiti lui e Baciu, poi da lì è scaturita l'azione incriminata. Ecco, questi due sono in condizione di giocare domenica prossima?
Ma guarda, dicevi bene te, Marino, anche per caratteristiche fisiche, va in forma prima, quindi domenica penso di utilizzarlo ancora di più rispetto al tempo che ho fatto sia domenica passata che mercoledì. Per Alex, che noi conosciamo, è un buonissimo giocatore, c'è da attendere qualche, diciamo,
è più indietro,
ma in più, sì, perché però confidiamo molto anche in lui, perché è un ragazzo che ha fatto sempre bene in queste categorie e quindi dovrà dare una mano anche lui alla squadra.
Però a oggi è da 20 minuti, insomma, nelle gambe.
Esatto.
Però, più o meno.
Diciamo, che non è che non abbiamo giocatori, ce l'abbiamo e quelli che vanno in campo devono fare bene.
Sì. Ecco, cosa c'è stato di positivo invece mercoledì che ha portato l'Anconitana a ottenere il primo successo in gare ufficiali quest'anno?
Come tu hai detto prima, abbiamo vissuto una gara con Senigallia dove non siamo andati male. A me è piaciuto specialmente il primo tempo. E il fatto che siamo andati in trasferta, siamo partiti bene, con la voglia giusta, con la voglia di andare a vincere, è stata una nota positiva.
Quindi una questione di approccio alla gara?
Sì, i fattori sono tanti quando si perde, ma ti ripeto, abbiamo perso, la colpa è la nostra, la colpa è la mia, e dobbiamo ripartire molto più forte di prima e mettere qualcosa in più in mezzo al campo.
Ecco, arriva una squadra come il San Marco Servigliano Lorese, che non è molto accreditata, ma che domenica ha vinto e che soprattutto si sta rinforzando, perché aveva preso un buon attaccante, quel Antonio Di Nicola, che già nella prima partita domenica scorsa ha segnato la rete del successo. Poi in questa settimana credo che abbia preso altri due giocatori, Maresca e Rapagnani. Maresca mi pare che ha pure qualche apparizione nell'Ancona a suo tempo, insomma, se non ricordo male. Quindi squadra, insomma, da non sottovalutare.
Ma io non sottovaluto mai nessuno, anzi, proprio il contrario, perché ogni squadra non c'è il nostro blasone, non c'è il nostro nome, però ha dei giocatori che hanno fatto buone categorie, qualsiasi squadra. Ma noi dobbiamo acquisire una mentalità differente e andare in campo, chiaramente, per vincere, attaccare, fare gol e non difendere il gol, ma a provare a fare un altro.
Ecco.
Questo, diciamo, è quello che sulla carta dobbiamo fare.
Ecco, domenica questo non è accaduto, nel senso che nel secondo tempo, dopo un buonissimo primo tempo, ma un secondo tempo, nel primo quarto d'ora, secondo me la squadra ha fatto bene, al netto di quella disattenzione, perché credo che non si possa prendere gol in quel modo con la fuga.
No, ma poi com'è venuto, perché abbiamo cercato clamorosamente il 2-0.
Esatto.
La partita sarebbe finita, ci siamo ritrovati 1-1, poi dopo siamo ripassati in vantaggio. Abbiamo avuto anche lì l'occasione di fare in una ripartenza il 3-1. Però ti dico, non abbiamo, contro una squadra rodata di categoria che punta alla vittoria, non abbiamo fatto male.
No, perché ti chiedevo però
qualche mischia ci sta.
Certo. No, ti chiedevo se
importa poco.
Sì, no, ti chiedevo se la circostanza che la squadra si è tirata indietro, è arretrata di una ventina di metri come baricentro nell'ultima mezz'ora, è stato un fattore psicologico, perché cercava di difendere il gol del vantaggio e forse, insomma, era un po'... Beh. Oppure una questione fisica, cioè che erano stanchi.
Stanchi, anche gli avversari erano stanchi. Però ci siamo tirati indietro solamente gli ultimi minuti, dove veramente avevamo dato tutto e chi entrava non era al massimo della condizione. Ti ripeto, poi nel calcio non accampiamo scuse, è colpa nostra. Nel calcio purtroppo ci sono certi episodi, tipo quello dell'altra domenica, fatica a accettare, ma bisogna farlo.
Sì, ecco, per quanto riguarda invece la disponibilità della rosa, ci sono giocatori non utilizzabili?
Solamente se è che è infortunato, il resto della truppa, diciamo, è abile per domenica.
Quindi sono tutti a disposizione.
Sì.
Andiamo verso la conferma dell'assetto visto contro la Vigor, oppure ritorni all'antico, al 4-3-3?
Ma per caratteristiche abbiamo dovuto cambiare caratteristiche dei giocatori, perché noi ad oggi non abbiamo una vera prima punta, anche se Vito si mette completamente a disposizione.
Falconieri sarebbe.
Lui, certamente. Lui,
che però non lo è di ruolo, no? Un centravanti puro.
Non lo è di ruolo, e quindi ho preferito giocare in questa maniera, anche perché abbiamo dei centrocampisti di quantità, quindi col 4-2-3-1 l'equilibrio diventa migliore, ma anche parlare di moduli e il resto conta poco. Da noi ci si aspetta ben altro e dobbiamo veramente tirare fuori tutto quello che abbiamo.
Indubbiamente, non è, poi il modulo non è, diciamo, determinante quanto l'atteggiamento mentale, la voglia, la determinazione, no? Questo è fuori di dubbio. Abbiamo dei, naturalmente, dei messaggi, molti messaggi per te. Gianluca dice: forza Mister Rally, si sta vedendo il cambio di marcia in campo della squadra, quindi Gianluca è soddisfatto probabilmente della prestazione di domenica scorsa e della vittoria di mercoledì. Gianni Red Bull dice: Lelli, pare che a Villa San Filippo finalmente sia avvenuta la svolta per ciò che si è visto in campo, o sbaglio? Cioè, secondo te può essere la partita della svolta addirittura quella di mercoledì?
Ma io me ne auguro, perché abbiamo tutte le carte in regola per effettuare un buon campionato. Chiaro che l'hanno capito tutti, la nota non è una macchina svoltatrice, assolutamente, però sono i giocatori che hanno, come me, delle responsabilità e devono dare di più e devono portare alla vittoria questa maglia.
Mai più una prestazione come a Marina?
Marina abbiamo veramente toccato il fondo, perché si può anche perdere, ma si deve perdere con dignità. Cioè, noi non è che non abbiamo creato le nostre occasioni, abbiamo creato anche tanto, però ormai è passata e quella partita non mi è piaciuta assolutamente.
Ti faccio una domanda sull'individuale, ma Palladini, che io avevo visto giocare decisamente meglio in queste prime due partite, per quanto mi riguarda è una delle delusioni più grosse. Secondo te è una questione atletica, oppure credi che ancora il giocatore non si sia integrato con il resto della squadra?
Guarda, ti dico, lui è un ragazzo molto disponibile, che si allena sempre a 100 all'ora. Chiaramente giocare con una maglia differente dall'Ancona ti lascia più rilassato, puoi esprimerti al meglio. Penso che lui senta un po' la pressione veramente di questa maglia.
Ah, ecco. Benché non ci siano i tifosi.
Ma noi li sentiamo lo stesso. Sappiamo la responsabilità che abbiamo, quindi ogni cosa che non va per il verso giusto, giustamente, viene anche amplificata. E qualche ragazzo non è abituato a queste cose.
Bene, Marco, grazie. Quindi sei fiducioso per domenica? Pensi che finalmente arrivi questa prima vittoria in campionato?
Ma assolutamente sì, ripeto, se abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, e quindi assolutamente dobbiamo cambiare marcia. Questo è stato, diciamo, quello che abbiamo inculcato con il mio staff e i giocatori. Speriamo di ricevere delle risposte, anzi le vogliamo sicuramente, siamo obbligati a darle.
Benissimo, grazie a Marco Lelli, che in bocca al lupo per domenica.
Crepi, grazie.
Ciao mister. Lasciamo mister Marco Lelli, torniamo a noi un attimo prima di tornare a occuparci di calcio. Qui ancora ci sono tanti messaggi, tante cose che arrivano a quello che stavamo dicendo in precedenza. Intanto andiamo per ordine. Luchino, adesso ci arrivo. Luchino che ci scrive: ma è una parola banale, Lelli siamo con te, Rossano Bianchi, dai mister io ci credo. Poi torniamo a quello che stavamo disquisendo prima dell'arrivo di mister Lelli. E allora Luca Marchetti dice: il cervello non si compra, ma come fate a far partire dei campionati amatoriali in questa situazione? Follia allo stato puro, parlo dalla promozione in giù. Max Serenelle: ma datori di lavoro nonché colleghi dei calciatori del Marina, per non parlare degli intervistatori, sono così tranquilli? È proprio una bestemmia fermare tutto ciò che non è professionismo, Serie D compresa. E ancora andiamo da quest'altra parte, dove qui si commenta disquisizioni personali, lasciamole lì dove stanno, e veniamo invece a quello che sta succedendo sempre per quello che riguarda alle altre società. Da Ancona sono partite 19 firme societarie per chiedere lo stop, il rinvio in questo caso dalla seconda categoria e terza categoria nell'Anconetano. E proprio oggi quindi abbiamo sentito il presidente Cellini che ha detto per quello che riguarda la terza categoria mi pare siamo fermi, invece previsto il 25 ottobre per il resto, no?
Sì, ma infatti la terza categoria è stata demandata, come è di solito normalmente, ai comitati provinciali. Però qui ci sono anche squadre di seconda categoria che chiedono il rinvio del campionato solo di seconda categoria, ma la seconda categoria invece oggi il comitato ha confermato la partenza del 25 ottobre. Queste squadre dicono che loro non respingono il protocollo sanitario, anzi lo considerano una condizione minima per garantire la sicurezza degli atleti e degli addetti ai lavori, e di non considerare opportuno riprendere l'attività agonistica, ma pur sempre dilettantistica, con l'inverno alle porte. Quindi praticamente le società, le possiamo anche leggere, Europa Calcio Costa Bianca, Nuova Aquila, Villa Musone, Rosora Angeli, Dorica, Gis Dorica, Galassia Sport, Urbanitas Sapiro, Valle del Giano, Real Sassoferrato, Spes Iesi, Atletica Conero, Poggio San Marcello, Polisportiva Monzano, ASD Largo Europa, APD Terre dell'Acrima, Ancon Dorica, Varano Calcio, Nuova Sirolese e Piano San Lazzaro. Quindi c'è anche il glorioso Piano San Lazzaro fra le società che non vorrebbero partire il 25 di ottobre. Però, ripeto, il comitato lo ha confermato e quindi vedremo da qui al 25 ottobre che cosa accadrà, perché poi lo stesso Cellini ha detto, in qualche maniera ha fatto capire, vediamo quello che accade, perché è chiaro che qui poi la situazione della pandemia e dell'espandersi dei contagi lascia parecchi punti interrogativi, quindi è comprensibile anche la posizione di chi dice ma a livello dilettantistico come si fa? Però ripeto, non mi sento di dire che oggi come oggi bisogna fermare tutto, ecco, dall'eccellenza in giù. Allora,
Paolo da Monte San Vito dice: non ha sentito Cellini cosa ha detto
per le giovanili? Partono? No, sì, dovrebbero partire le giovanili, la cui organizzazione pure è demandata ai comitati provinciali, ai quali è stato dato l'input di organizzare la partenza.
E intanto sono tante invece le altre società che decidono in proprio conto di stoppare tutto. C'è anche le giovanili dell'Ascoli: a seguito della positività e test molecolari di alcuni tesserati delle giovanili, comunica la sospensione di tutte le attività giovanili fino a data da destinarsi. La sofferta decisione è stata assunta per garantire la massima tutela dei propri tesserati.
Ecco, ricordiamo che l'Ascoli Calcio, fra le giovanili dell'Ascoli Calcio c'è anche la società che partecipa al campionato Primavera, che è un campionato nazionale importante, quindi qui poi rientriamo anche se si tratta di giovanili, rientriamo nell'ambito del professionismo.
L'Olimpia Spinietoli si ferma, poi
c'è Monte Cosaro, mi pare.
C'era Grottazzolina che si è fermato. Ieri avevamo fatto un elenco, man mano che ci arrivavano le società che avevano deciso di fermarsi.
La Corva sono tante. Sì.
L'Atletico 100 buchi.
Insomma, però sono tutte società al di sotto dell'eccellenza.
Vis Arcevia.
Finora sono squadre al di sotto dell'eccellenza. Quindi vedremo questa partenza il 25 ottobre, vedremo chi poi si schiererà effettivamente in campo e chi invece preferirà disertare il campo, nel qual caso credo che scatti il 3-0, non si discute.
Matteo, ci ha messo un po' Matteo, forse ci ascolta in streaming, non lo so com'è che ci hai messo così tanto arrivare il tuo messaggio. Era per Mister Lelli, dice: il modulo di gioco non serve più, ha dato un 3-5-2 per dare più palle giocabili agli attaccanti, spesso vediamo azioni sulle fasce che non si risolvono in pericoli per l'avversario, in quanto poi in area ci sono solo uno o due giocatori. Ci vorrebbero più giocatori in area avversaria per segnare di più e chiudere le partite con più gol di scarto. Forza mister, forza Anconitana.
Dice:
ho ritardato troppo. Sì. In effetti, magari ci hai messo molto a scriverlo.
Vabbè, ma magari
però,
Marco Lelli ci ascolta, potrà trarre ispirazione dalle disquisizioni tattiche di Matteo.
che non sono sbagliate.
No, ma ognuno ha le sue idee. Poi, sai, l'allenatore, dico solo a Matteo che l'allenatore allena la squadra durante la settimana ed è quello che ha il polso della situazione, al di là di quello che poi uno può pensare rispetto ai moduli. Già Marco Lelli ha adeguato le sue idee, perché lui, marchio di fabbrica di Marco Lelli, è sempre stato il 4-3-3 e domenica è passato al 4-2-3-1, quindi ha cambiato già insomma, il proprio assetto tattico preferito.
Allora, vediamo qua, ho visto un messaggio dai vicini, abbiamo paura del Servigliano? L'anno scorso erano penultimi, si sono salvati col Covid a luglio, non sapevano nemmeno se si iscrivevano al campionato.
Sì, Gianni Red Bull ha ragione, l'anno scorso il Servigliano era una squadra diciamo fra quelle meno robuste del campionato. Quest'anno secondo me è migliorata dal punto di vista proprio del tasso tecnico della squadra, ma non si tratta di aver paura. Il campionato ha dimostrato che l'Anconitana può perdere con tutte, secondo me può vincere e può perdere con tutte, quindi non è una corazzata. Ha perso a Marina, se domenica gioca con mi auguro di no, faccio tutti gli scongiuri, Marco Lelli ci ha assicurato che non succederà mai più, ma se dovesse scendere in campo con la testa dimostrata, con l'approccio dimostrato a Marina, perderebbe pure con il Servigliano, per cui non sottovalutare nessuno. Lelli è stato chiaro in questo senso. E quindi dico a Gianni che nel calcio la matematica è un'opinione, perché si sommano i valori dei singoli giocatori e poi si prova a fare un confronto fra i due organici, non sempre vince quello che ha il valore più alto, ecco. Quindi va dimostrato sul campo e l'Anconitana non è in condizioni di sottovalutare nessuno, almeno in questo momento.
Allora, avete tirato in ballo il match col Servigliano, mi sembra giusto andare in casa del Servigliano.
Esatto, e abbiamo i nostri microfoni, lo ringrazio, benvenuto e buonasera a mister Daniele Marinelli, allenatore del San Marco Lorese Servigliano.
Buonasera a voi e grazie.
Buonasera mister, allora, venite da una bella vittoria. Avete battuto Fossombrone, squadra non banale, mi risulta, per cui insomma è una bella iniezione di fiducia questo successo. Dopo l'esordio, lo ricordiamo, con sconfitta nel secondo tempo a Senigallia, dopo però un ottimo primo tempo, me lo diceva Clementi, che aveva giocato un ottimo primo tempo anche a Senigallia.
Sì, siamo una squadra giovane che poi tra l'altro è stata allestita diciamo un po' di fretta, siamo partiti tardi, sono arrivati solamente nella settimana antecedente il campionato, abbiamo fatto discretamente con Senigallia, poi siamo caduti su due calci piazzati, mentre poi in casa abbiamo fatto valere il fattore campo con una squadra rodata come la Fossembronese, perché loro l'anno scorso avevano già la stessa base, poi hanno vinto la Coppa, venivano da sempre da situazioni di alta classifica, quindi affrontare due squadre come Senigallia e Fossombrone, che hanno comunque una buona base dall'anno precedente, non era affatto facile. Siamo usciti con 3 punti, adesso ce la giochiamo all'Ancona.
Ecco, avete anche vinto in rimonta, perché eravate sotto proprio a inizio secondo tempo, il gol del vantaggio della Fossembronese, poi avete ribaltato in 2 minuti il risultato, avete subito il pareggio e poi avete raggiunto la vittoria con un gol di un calciatore che insomma per l'eccellenza secondo me è davvero un bel attaccante, no? Antonio Di Nicola, ex Camerino se non ricordo male.
Sì, Antonio è un giocatore che in realtà recentemente non l'ha mai fatto, ha fatto sempre categorie diciamo inferiori, anche se è di proprietà ancora del Foligno, però è un attaccante che l'ho seguito anche lo scorso anno quando era a Macerata e lo volevo con me, poi non ho fatto nulla. È vero che abbiamo vinto in rimonta, ma è vero anche che in questo caso ha giocato il fattore Tauro importante, perché sai, quando prendi gol prendi lo schiaffo subito, sei ferito nell'orgoglio, i giovani hanno tirato fuori qualcosa in più, insomma è arrivata quella scossa che ci ha permesso di ribaltare la partita, poi abbiamo tra l'altro subito il pareggio un quarto d'ora alla fine e poi abbiamo trovato la zampata finale con Di Nicola a 5 minuti dello scadere, che ci ha consegnato i 3 punti.
Voglio dire che è un centravanti, che è un attaccante che non ce l'hanno tutti così, un attaccante di questa qualità in eccellenza.
Sì, assolutamente, è un giocatore, poi tra l'altro è mancino naturale, ma calcia bene con entrambi i piedi. Questa è stata una sorpresa per me, perché i mancini di destro non è che poi calcino benissimo. Invece lui ha fatto gol, tra l'altro, di destro, se l'è preparata per il destro. Sinceramente, in quell'attimo in cui era dentro l'area, ho pensato, cavolo, che gli è finito sul destro. Invece è stato freddo e bravo a trovare l'angolino, quindi una qualità, una freccia in più per noi, che purtroppo tra l'altro a Senigallia non avevamo. Quindi...
Ancora non avevate, esatto. Sono arrivati altri due calciatori, uno me lo ricordo anche ai margini dell'Ancona di Brini, credo, Matteo Maresca, che è un centrocampista, e poi Lorenzo Rapagnani, che invece credo che sia un centrocampista offensivo o una seconda punta, qualcosa del genere.
Sì, sono due ragazzi che sono stati tesserati in settimana. Rapagnani era come l'anno scorso al Macerata, ma sarà indisponibile perché è reduce da un infortunio, quindi ancora ci sarà un mese almeno per lui. Mentre Maresca si allenava con noi da una decina di giorni.
È pronto.
È pronto. Ha trovato l'accordo con la società, quindi è a disposizione.
Quale campionato per questo Servigliano?
Purtroppo non possiamo guardare molto nel lungo periodo, dobbiamo assolutamente pensare partita dopo partita, perché non abbiamo l'esperienza, non c'è l'esperienza per pianificare, quindi ovviamente è la partita di domenica il primo obiettivo, poi fare più punti possibili per raggiungere la quota minima salvezza, e poi vediamo. Ovviamente l'obiettivo della società dichiarato è quello di salvarsi, poi se riusciamo senza playout tanto meglio, però sarà un campionato duro, l'abbiamo visto in queste due giornate, quindi siamo pronti a tutto.
Ecco, l'obiettivo è la partita di domenica prossima. Si sarebbe aspettato di arrivare allo scontro con l'Anconitana alla terza giornata con due punti di vantaggio?
Ma se guardi il blasone, no, ovviamente, perché l'Anconitana è un lusso per questa categoria, merita altri palcoscenici, questo è fuori ogni dubbio, però è dura, nel senso che io l'anno scorso ero a Macerata, posso dire che ho subito un esonero da secondo in classifica a gennaio e poi la squadra è scivolata al quarto, quinto posto.
Non è arrivato al Covid, mister?
No, non sono arrivato al Covid.
Quasi, diciamo.
Quasi, esatto. E sono piazze in cui occorre giocatori che hanno la personalità di scendere in campo.
Perché al suo posto, al suo posto è una curiosità, è arrivato Francesco Nocera poi.
Sì.
Ecco,
sì,
che avremo sì, subito dopo di lei, quindi anche qui c'è la staffetta, ma nessun esonero però.
Quindi, ripeto, giocare ancora è una piazza importante, quindi servono giocatori con delle caratteristiche precise. Ce l'ha, ancora ne ha a disposizione, poi ovviamente per vedere gli effettivi valori delle squadre occorre aspettare almeno un mese, quindi sì, c'è la sorpresa che nelle prime due giornate abbiamo due punti in più, ma vedremo ai primi di dicembre il reale valore dell'Anconitana.
Lei la vede sempre favorita l'Anconitana per la vittoria finale?
Ma non so che dirle, nel senso che è una squadra forte, con 11 giocatori, forse 13 forti, quindi chiaramente mi sembra Bartoli viene sempre fuori quota, viene un infortunio, hanno comunque cambiato tanto, quindi da assemblare la squadra. Poi l'Ancona ha a disposizione un budget importante, a quanto ho letto sui giornali, quindi molto probabilmente arriverà anche qualche altro rinforzo, quindi sì, per me è la favorita per la vittoria finale.
Bene, e dover affrontare l'Anconitana al Del Conero senza pubblico a porte chiuse è un piccolo vantaggio, piccolo grande vantaggio per il Servigliano?
Secondo me è uno svantaggio.
Svantaggio?
Svantaggio, sì. È uno svantaggio perché nei momenti di crisi in queste squadre il pubblico potrebbe diciamo
condizionare negativamente.
Esatto, soprattutto nel momento storico in cui adesso l'Ancona, ripeto da quello che leggo sui giornali, in questa giornata il pubblico l'avrei voluto, poi io in quello stadio ho visto la prima partita di calcio professionistico nel lontano 95 tra Ancona e Vicenza, quindi ricordo un 2-1 con gol di Centofanti e Baglieri, quindi vedere il pubblico l'Ancona e vedere comunque il pubblico in uno stadio così grande è sempre motivo di piacere.
Di piacere, certo. Un'ultima cosa, ci dobbiamo aspettare un Servigliano guardingo oppure, come di solito so che fanno le sue squadre, ve la giocherete?
Ma il guardingo occorre, è un termine che diciamo presuppone una gestione della partita. Ad oggi non abbiamo questo tipo di caratteristica, quindi dobbiamo innanzitutto, il nostro obiettivo, quello che ripeto sempre ragazzi, è di crescere, e per crescere devi giocare, devi sbagliare, devi rischiare, perché solo con l'errore c'è poi la crescita effettiva del giocatore. Noi andiamo con le nostre qualità, con le nostre caratteristiche, che sono ovviamente qualità inferiori a quelle dell'Anconitana, però cercheremo di fare il possibile per portare a casa un risultato positivo, quindi andiamo a giocarci la partita.
L'ha vista la gara di Coppa, mister?
Sì, l'ho vista, ho visto un tempo, poi avevo allenamento, quindi ho visto un pezzettino.
Ha visto una squadra convalescente?
No, ho visto, poi la Coppa è sempre particolare, ho visto una squadra con ottime individualità, che può, con giocatori che possono trovare la zampata e la giocata in qualsiasi momento.
Ma da amalgamare ancora?
Sì, ma questo è chiaro, perché come ho detto prima, tanti elementi nuovi, quindi ancora ci sarà a lavorare per il mister, immagino, come per tutti noi mister, tra l'altro.
Cioè, anche lei ha avuto giocatori che sono arrivati da poco, l'abbiamo appena detto, quindi insomma siamo solo all'inizio, c'è da lavorare. Mister, grazie a mister Daniele Marinelli, in bocca al lupo, ci vedremo domenica al Del Conero.
Grazie a voi, Del Lupo, buona serata.
Buonasera. Buonasera, buonasera. Intanto c'era anche Massimiliano che scriveva al mister, bel ricordo mister.
Quello del 2-1, esatto, quindi... 2-1 sul Vicenza, esatto. col gol di gioca male, gioca bene, no, gioca bene, gioca male, Centofanti in nazionale, giusto?
Esatto, sì, è lui. Claudio 66, scusate, mi sono collegato solo adesso, quindi se ho capito bene, domenica si gioca a porte chiuse.
Assolutamente,
esatto.
Sì, Claudio.
Sì, non, da quella parte non ci sono chance.
No, dovrebbe essere il 15 ottobre poi la data in la cui va in vigore i 1000 spettatori, no? L'apertura a 1000 spettatori. Però Claudio, se non ci hai seguito, ma qui insomma c'è il rischio che entrino gli spettatori ma non entrino più le squadre in campo. Perché abbiamo parlato con Paolo Cellini, lo ricordiamo, è confermato per il 25 di ottobre la partenza dei campionati di promozione prima categoria e seconda categoria, ma intanto è confermato il rinvio di Urbania San Giustese di domenica prossima, perché la San Giustese ha 9 giocatori in quarantena. Quindi insomma incombe la pandemia, speriamo di no, speriamo che...
Intanto insomma... scrivono Luca Marchetti, scrive: il calcio conta più della salute, pure a livello amatoriale, gran finale del 2020. E a proposito appunto porta aperte, porte chiuse, ricordiamo che le notizie che erano uscite a proposito dell'apertura, i 1000 posti eccetera, o 200 che siano, fa riferimento solo agli eventi non ufficiali, le esibizioni amichevole; per quelli federali ufficiali si fa riferimento al prossimo DPCM. Quindi per il momento questo è stato protratto e quindi questa è la situazione, le porte rimangono chiuse. Intanto, scartabellando, vedendo quello che è uscito dopo aver avuto il presidente Cellini, c'è la presa di posizione da parte della federazione, io penso che un po' faccia arrabbiare ulteriormente, adesso l'ho persa, fammi vedere se
la
del...
Marche.
Ma sì, ha fatto un comunicato, e l'ho detto, Ponzio Pilato abita qui, allora è dopo tutta arrabbi, però è così, dice: con riferimento, questo è il comunicato ufficiale uscito prima, con riferimento alla situazione che è venuta a determinarsi nella nostra regione relativamente all'applicazione del protocollo sanitario Covid-19, alla vigilia della prevista ripresa dell'intera attività sportiva regionale e provinciale, si ritiene necessario fare alcune precisazioni e considerazioni in merito. Vanno innanzitutto ricordati i gradi di responsabilità in materia, e qui inizia lo scaricabarile: governo con comitato tecnico scientifico, regioni, federazioni sportive, Federazione Italia Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti come comitato regionale. Il ruolo dei comitati non è decisionale, quanto raccogliere e rappresentare criticità e problematiche alla Lega Nazionale Dilettanti e alle istituzioni regionali. Allo scopo, come Marche, è stato istituito un comitato di esperti per l'emergenza, attivato un sito con domande e risposte aperte, conseguenze e collegamenti con Roma e Regione. Come ruolo istituzionale, come comitato regionale Marche, dobbiamo promuovere e organizzare il calcio a livello dilettantistico e giovanile. È stata una scelta quasi obbligata l'aver ridotto, ad eccezione dell'eccellenza, gli organici delle altre categorie, creando una disponibilità temporale più ampia per eventuali emergenze epidemiche, come anche la previsione di inizio dell'attività entro ottobre. Riferendoci alla considerazione iniziale, valutando tutto, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche ha deciso di confermare l'inizio dell'attività regionale previsto per il prossimo 25 ottobre, mentre per l'attività provinciale della terza categoria, juniores provinciali, con l'esclusione degli allievi e giovanissimi, l'inizio è stato posticipato all'8 novembre.
Ecco, e qui rispondiamo anche all'ascoltatore che prima ci aveva chiesto cosa si era deciso per quanto riguarda l'attività giovanili. Piaccia o non piaccia questa è la posizione, ripeto, abbiamo avuto in apertura di trasmissione il presidente Paolo Cellini che ci ha anticipato quanto poi pubblicato nel comunicato di cui Stefano ha dato lettura poco fa, e quindi direi che il quadro è completo come informazione, ognuno poi è libero di trarne,
esatto,
le proprie conclusioni.
Io non mi aspettavo una risposta, qualcosa
si
differente.
Dice che non spetta al comitato regionale prendere
appunto
decisioni.
Quindi, ritorniamo a Ponzio, cioè, Pilato, qui ci si lava le mani e la responsabilità di qualcun altro,
bene,
nessuno se l'assume.
Bene, bene.
Allora, siamo pronti per andare con l'ultimo break pubblicitario, Nando.
E poi Francesco Nocera.
Esatto, e poi Francesco Nocera, che guarda caso è stato nominato poco fa da mister Daniele Marinelli. Quindi vedi come il mondo sia in realtà molto, ma molto piccolo. 334 35 20 488, state con noi.
Punto Biancorosso. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultima pausa pubblicitaria all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Tua, come sempre, per parlare dei nostri colori, ma parlare anche della categoria, parlare di tutto quello che avviene nell'ambiente sportivo, ovviamente prevalentemente in quello provinciale e regionale. Siamo con l'ultimo ospite di puntata che è stato tirato in ballo, non so se era all'ascolto, è stato tirato in ballo poco fa da mister Daniele Marinelli.
Buonasera Francesco Nocera.
Buonasera.
Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo appena avuto Daniele Marinelli, allenatore della Servigliano, che domenica affronterà l'Anconitana e che è stato il tuo predecessore a Macerata.
Sì.
Ecco perché ti abbiamo tirato in ballo anche prima con Marinelli. E dunque, allora, intanto la notizia è che il 25 ottobre parte il vostro campionato.
Sì, finalmente, diciamo. Speriamo che continuiamo anche a giocarlo questo campionato, perché i presupposti non sono, con questo protocollo che ci troviamo, non sono
rosei,
diciamo, dei migliori, sì.
Beh sì, anche, soprattutto lo dicevamo, anche per le società dilettantistiche, perché insomma i gravami sono pesanti, no? E sono situazioni che poi, lo stiamo vedendo con l'eccellenza, portano ad andare subito in difficoltà nel momento in cui si verifica una positività.
Sì, sicuramente, vediamo la San Giustese che deve star ferma 9 giorni per poi affrontare una partita importante contro l'Ancona. Diciamo che stare fermi per poi fare un'altra partita, non so se come arriveranno i giocatori della San Giustese, per cui è un protocollo che secondo me va cambiato.
Quindi secondo te il protocollo non è corretto, insomma?
No, stare fermi, fare una quarantena a tutta la squadra, indipendentemente se uno è positivo o no, non è il caso, perché stare fermo per 14 giorni un calciatore, non so come poi si presentano per fare
Quindi,
una gara importante.
Se non ho ben capito, tu non estenderesti la quarantena agli altri?
No, io farei tamponi a tutti, chi è negativo continuerebbe l'allenamento.
Può continuare l'allenamento. Voi come siete messi? Preoccupati a Macerata con la Maceratese per questa storia, oppure ti fidi insomma del comportamento dei tuoi calciatori?
Ma sicuramente, cioè, i ragazzi sono sempre ragazzi, noi osserviamo tutte le norme, nelle norme al campo d'allenamento, con spogliatoi grandi, distanziati, però poi sono sempre ragazzi che hanno la loro vita, tornano a casa, prendono gli amici, quindi la preoccupazione c'è sempre un pochettino.
Beh, anche perché io credo, lo dicevamo, che sarebbe impossibile sul piano pratico imporre la bolla come fanno in Serie A.
Infatti è impossibile.
Ma poi stiamo anche vedendo che la bolla in Serie A ha dei buchi, perché sono tante le società, cominciano ad essere tante le società che hanno calciatori positivi.
Sì, la cosa si sta allargando parecchio, quindi speriamo che quando prima si possa trovare un vaccino e la situazione si tranquillizza un po' per tutto il mondo, diciamo. Però adesso guardiamo al nostro, diciamo, a questo campionato che dovrebbe cominciare, e noi ci stiamo preparando al massimo.
Stefano, mi fai vedere la prima giornata della promozione Girone C, che è quello che riguarda Francesco Nocera. Vediamo un attimo con chi giocate.
Vigo al Castelfidardo.
Ah, col Castelfidardo, è una squadra forte.
Sicuramente una partita che subito ci metterà alla prova, su un campo sintetico abbastanza piccolo, quindi una squadra attrezzata che già ha fatto un ottimo campionato nella passata stagione, quindi una partita tosta.
Veniamo all'Anconitana, che è stata la tua squadra fino a giugno del 2019. Secondo me è arrivato il Covid perché non c'era più Francesco Nocera sulla panchina.
No, non esageriamo, l'Anconitana deve scalare quanto prima le posizioni per tornare nel calcio che conta.
Ma te lo saresti aspettato l'anno scorso, poi con tutto quello che è successo, perché lo ricordiamo, l'Anconitana è rimasta in eccellenza per una casualità, perché se il calendario fosse stato diverso, se Liccardi avesse segnato nel finale della partita con la Vigor, se, però di fatto insomma l'Anconitana è rimasta in eccellenza.
Troppi, ma secondo me l'Anconitana doveva fare un campionato diverso, doveva stare in testa dall'inizio alla fine, da quando veniva il Covid sarebbe stato in Serie D. Ha perso tante partite, ha fatto tanti pareggi, ha trovato una squadra che ha avuto una certa continuità di risultati Castelfidardo, e quindi per 2 punti diciamo si è trovato in Serie D, però l'Anconitana doveva fare un altro tipo di campionato secondo me.
Ha pesato l'avvio, però.
Cosa?
Più che la gestione Marino, se andiamo a vedere poi la media punti, no? Quello che ha pesato negativamente è stato l'andamento delle prime 10 giornate, cioè la gestione Ciampelli.
Sicuramente Marino l'ha portata nelle posizioni che poteva ancora vincere il campionato secondo me. E quindi ha fatto un buon lavoro. All'inizio sicuramente sono stati persi dei punti importanti.
Marino, con cui tu hai lavorato?
Sì, abbiamo lavorato insieme a Chieti, sì.
Ecco, quest'anno so che hai visto sia la partita con la Vigor che quella di Coppa, se non sbaglio.
No, ho visto solo quello con la Vigor Senigallia in TV.
Ah, ecco, e che idea ti sei fatto?
Ma sicuramente ho visto una buona Anconitana nel primo tempo, una squadra che voleva vincere la gara a tutti i costi contro una buona Vigor Senigallia, che è sempre un'ottima squadra. Però poi nella ripresa sinceramente ho visto un calo fisico anche, perché parecchi giocatori non sono pronti, venivano magari da qualche inattività e quindi ha arretrato il baricentro e ha subito questo pareggio, però direi un primo tempo buono secondo me.
Ecco, conosci i calciatori, conosci anche l'ambiente, secondo te questa squadra, questo organico che è stato allestito al momento, perché poi non sappiamo se quello che accadrà da qui in avanti, a dicembre, eccetera, ma così com'è l'Anconitana, secondo te ha le carte in regola per vincerlo questo campionato?
Ma sicuramente qualche altra cosa dovranno fare, ci sarà anche il mercato di dicembre, hanno dei giocatori importanti, giocatori di categoria superiore, qualcuno non è in formissima perché vengono, come ho detto in precedenza, da qualche mese di stop, per cui ci vuole un po' di tempo per far sì che possa diventare una macchina vincente, però i giocatori, qualcuno adesso ce l'hanno, però secondo me qualche altra cosa manca.
Quindi serve ancora qualche innesto?
Sicuramente per avere quel passo, perché è un campionato abbastanza tosto, ci sono altre realtà che si sono attrezzate per fare dei buoni campionati, quindi non è semplice se non hai una squadra, diciamo, forte, e poi sono partiti secondo me anche un po' in ritardo perché non è stata fatta subito la squadra.
Dove la rinforzeresti la squadra? Se tu fossi l'allenatore, quali sono le priorità che indicheresti alla società?
Io già ho i problemi miei a pensare alla Maceratese, questi li lascio a Lelli a pensare dove può migliorare la squadra, lui e il direttore sportivo. Per il momento mi guardo in casa mia, obiettivamente.
Però, diciamo, se dovessi dire copritemi questo ruolo, dove punteresti il dito?
Ma ti ripeto, devi creare una squadra per vincere quante più partite possibili, perché l'Ancona lo sappiamo, ogni campionato, soprattutto quelli dilettantistici, li devi fare per vincere. Ci sono passato io precedentemente nella gestione in promozione, abbiamo perso solo una partita, mi ricordo bene quell'anno, e sembrava che era venuto un terremoto.
Con la Vigor
lì che... E quindi sappiamo che ancora devi fare una squadra per vincerle quasi tutte.
Non ti sbilanci, insomma, quindi rimani...
Troppo rispetto per l'allenatore, quindi preferisco pensare in casa mia, ti ripeto, per cui sicuramente sapranno cosa fare.
Come vedi il ritorno nella veste di consigliere, quindi non nell'organigramma ufficiale, ma comunque presente accanto al presidente, nella veste di consigliere del presidente, di Ermanno Pieroni, che tu hai conosciuto bene, insomma sei stato suo calciatore?
Ma sicuramente è un grande intenditore di calcio, è uno che i fatti hanno parlato per lui, ha fatto sempre ottime squadre, non so che nello specifico che ruolo venga a coprire ad Ancona.
Consigliere del presidente.
Consigliere, poi bisogna vedere quanta libertà di decisionale abbia, per cui non mi posso esporre. Posso dirti che è un grande intenditore di calcio, quello sì.
Bene, Francesco... verrai a vedere appena si riaprirà, insomma, la possibilità di assistere alle partite, speriamo presto. Verrai a vedere dal vivo la tua ex squadra?
Come avrò la possibilità, sicuramente, perché per me ancora dopo 7-8 anni che ci ho lavorato, per me è una seconda casa, quindi quando ho la possibilità, spesso e volentieri, ho tanti amici con cui ci vado a cena e se capiterà volentieri verrò a vedere una partita.
Quindi forza Anconitana.
Sempre. Anche adesso devo lavorare per la Maceratese, spero che riesca a fare qualcosa di buono anche qui.
Beh certo, è un altro campionato, quindi non c'è, diciamo, nemmeno conflitto di interessi, insomma, quindi...
Sì.
Tu la vedi prima, alla fine della stagione, l'Anconitana? Secondo te, come sensazione, lo vince questo campionato?
Mago non lo faccio, sicuramente c'è da lavorare, c'è tanto da fare, si devono mettere sotto perché non è facile affrontare un campionato eccellente, ti ripeto, ci sono altre realtà che hanno fatto delle buone squadre, quindi c'è da lavorare, però il nome che portano lo sanno che è bello pesante, c'è un pubblico che merita rispetto perché anche in promozione ci ha seguito tantissimo e quindi mi auguro che facciano una squadra che gli dia tantissime soddisfazioni.
Ma secondo te è vera questa storia? No, perché adesso sentivamo Lelli dire comunque il peso della maglia, anche se non ci sono i tifosi allo stadio, dice ma noi lo sentiamo, no? Questa storia che ci sono calciatori che rendono meno quando arrivano ad Ancona perché la maglia pesa?
Ma sicuramente ci sono delle piazze che ti danno delle pressioni, quindi devi essere abituato a quelle pressioni, questo sicuro. Capita ad Ancona, ma è capitata, ci sono anche tante altre piazze dove la maglia pesa. Ad Ancona in queste categorie sicuramente pesa, quindi il tifoso vuole sempre il massimo e quindi devi rendere calciatori con determinate caratteristiche, sia caratteriali oltre che tecniche e fisiche.
Quindi più che diciamo il peso proprio della maglia è una questione di personalità di chi la indossa?
Eh sì, perché devi avere le spalle larghe per subire una critica o qualche fischio, puoi subire una battuta d'arresto e non un pareggio, una sconfitta e tirarti e alzare subito la testa per ricominciare. Quindi ti ripeto, devi prendere determinati tipi di calciatori che hanno caratteristiche oltre che fisiche e tecniche, ma anche di personalità, secondo me.
Esatto. Ma tutto sommato l'assenza di pubblico, questa situazione di porte chiuse, secondo te svantaggia l'Anconitana in un campionato come quello di Eccellenza?
Secondo me ha un'arma in meno l'Anconitana senza pubblico, perché una marcia in più te la danno sia in casa ma soprattutto anche in trasferta. Io sono convinto che se c'era il pubblico a Marina l'Ancona non avrebbe perso la gara, perché ti danno quella carica in più e tu senti che devi dare il massimo, il 110%, e perché c'è una città che aspetta la tua prestazione, il tuo risultato.
Ecco, quindi pesa insomma il pubblico, pesa anche dal
sì,
punto pesa, di vista dei
risultati. Però è anche cioè, ti dà delle soddisfazioni enormi poi quando fai bene e vinci le gare e i campionati, quindi...
No, dicevo pesa nel senso che incide anche sul risultato.
Secondo me, per come la vedo io, il pubblico ti dà una marcia in più, soprattutto in trasferta. È normale che poi devi fare sempre bene, perché poi nei momenti in cui magari puoi andare, diciamo, non puoi avere delle situazioni e perdi qualche partita di troppo, poi ti devi anche aspettare che ti fischiano, quindi devi avere le spalle larghe. Però io ti ripeto, in questa categoria è proprio il pubblico sicuramente nell'Anconitana è una marcia in più, perché vai sui campetti o piccoli e i tifosi proprio lo invadono di biancorosso e quindi ti senti, ti danno quella forza in più, secondo
quella
me.
Forza, quindi insomma veramente un'incidenza in questo, e tu l'hai toccato con mano insomma nella cavalcata vincente del campionato.
Sì,
di
sì,
promozione
ci davano quella forza anche quando magari affrontavamo qualche partita un po' sottotono, così sentivi la carica e alla fine riuscivamo sempre a portare
prevalere.
A prevalere, perché avevi quella carica in più, e poi dopo a fine partita andare sotto di loro a cantare insieme a loro era una soddisfazione.
Francesco, ci sono messaggi per te, ne prenderei uno perché siamo in chiusura, che dice: adesso i tifosi della Maceratese vanno a vedere il Matelica e non vengono a vedere voi, com'è il rapporto con il Matelica di Canil che è venuto a giocare sul vostro campo?
Ma obiettivamente penso che i tifosi veri della Maceratese verranno a vedere la Maceratese. È normale che qualche sportivo potrà andare a vedere anche una partita di Serie C del Matelica, questo sicuramente, ma
cioè,
prima
anche,
devono aprire sicuramente le porte al pubblico prima di tutto. Io mi auguro che vengono a vedere noi, significa che stiamo facendo bene e possono venire più spettatori degli altri anni.
Stefano, c'è altro? Sì, dunque ti ripeto la domanda. Ah, sì, ecco, Valentina e Dennis, un grande in bocca al lupo al mister per il loro cammino, cioè il cammino tuo e della squadra. Si riferisce alla Maceratese.
Grazie.
In questo caso.
Grazie mille.
Francesco, dicevo, avete rapporti voi con il Matelica? Cioè il fatto che vengano a giocare all'Elvia Recina, c'è una collaborazione? Vi siete parlati? Oppure
no,
sono due realtà separate?
No, diciamo che noi abbiamo il campo di Villa Potenza dove andiamo a fare degli allenamenti, poi l'Elvia Recina è per disputare le gare, loro questa settimana hanno fatto due gare interne, noi per tutta la settimana ci siamo allenati a Villa Potenza, e quindi quando abbiamo disponibilità dell'Elvia Recina, visto che ci dobbiamo fare le partite interne, cerchiamo di utilizzarlo sempre tempo permettendo, quindi abbiamo sia il campo di Villa Potenza che quello delle Via Recine dove possiamo fare qualche allenamento, ti ripeto che il tempo lo permette e che non debba giocare il Matelica, perché questa settimana hanno fatto due partite di campionato interne.
L'hai visto il Matelica? perché io l'ho visto.
No, io non l'ho visto.
Non l'hai visto. No, perché è partito bene, no?
Sicuramente sì, ha avuto un'ottima partenza. Una squadra che c'è tanto entusiasmo, già era forte in Serie D, quindi ha mantenuto, diciamo, l'ossatura degli anni precedenti. È così che si fa, si cerca di far bene nel calcio, qualche innesto, e stanno facendo bene anche in Serie C.
Ecco, ultimissima domanda. Ci sono quest'anno, io lo seguo perché per il Corriere dello Sport, ci sono quest'anno nel girone B della Serie C 5 squadre marchigiane. Uno direbbe fra 5 c'è anche l'Ancona, l'Ancona non c'è. Ecco, che effetto ti fa vedere tante squadre marchigiane? Si può dire che il girone B è a alto coefficiente
Fa male, eh? Fa male, Ferdinando, fa male vedere l'Ancona che non è nei professionisti, però adesso pensare solo al passato non va bene, bisogna rimboccarsi le maniche e vedere di scalare prima possibile queste categorie. Purtroppo l'anno scorso si è perso già un anno, mi auguro che questo sia quello buono per poi vincere anche quello di Serie D e tornare quantomeno nei professionisti, perché merita altre piazze Ancona, obiettivamente.
Benissimo, grazie a Francesco Nocera, capitano, allenatore dell'Anconitana, attuale allenatore della Maceratese, e in bocca al lupo per il tuo campionato.
Crepi, e un saluto a tutti i tifosi biancorossi.
Grazie.
Bene, siamo mister, allora ovviamente mister Francesco Nocera, ne hai detto tu, biancorosso eccetera, il nostro capitano in precedenza, insomma vabbè, con lui abbiamo vissuto momenti belli e momenti meno belli, ma questo è il mondo del calcio, no? Quindi sì. tutto viaggia in questa maniera. E stavo cercando altre notizie, tanto Max, ti devo dire, ripeto quello che abbiamo letto prima, riferito al discorso dell'apertura degli impianti sportivi. Al momento si fa riferimento al DPCM, quindi sì, c'è questa apertura ipotetica, ma poi in sostanza sopra le regioni comanda il DPCM.
Sì, ma attenzione, perché i 1000 già era scritto che i 1000 all'aperto, io prima l'ho detto, erano previsti dal 15 di ottobre. Ora il 15 di ottobre uscirà un nuovo DPCM, quindi può darsi che venga confermata questa misura oppure no. Questo è il punto.
Però bisogna arrivarci.
Ricordiamo che l'ultimo DPCM, quello di ieri, ha scritto una cosa molto chiara, ha detto le regioni possono modificare i contenuti, alcuni contenuti, ma solo in senso più restrittivo, non in senso aperturistico, diciamo.
Sì, no, non, per evitare che risucceda quello che è successo in Veneto e Lombardia, dopo ognuno decide quello che gli pare, e poi
così,
dopo
anche con le ASL stiamo vedendo.
Sì, vabbè, questa già si sapeva che c'è. Ci sono problemi di confine e di interpretazione, e poi dopo ci sono i problemi di opportunità.
Qui Cucciolino ha detta giusta, cioè se sei una squadra che è al confine di qua, magari sei nella ASL che prende la decisione e ti mette in quarantena solo un calciatore, se sei di là cioè trovi la ASL che nella stessa situazione ti mette in quarantena tutta la squadra.
Siamo sempre al solito problema, chi si assume la responsabilità?
Esatto, esatto.
Se non trovi uno che passa...
Bene.
Da quelle parti a dove scaricarla è difficile. Siamo arrivati alla, ecco, nota, alla nota, al rullo di tamburi. Questa volta il match non è considerato ad alto rischio.
Non è considerato di alto lignaggio. È una partita normale.
Ma normale, quindi può essere arbitrato da un arbitro regionale,
che poi non è detto, visto quello che ha combinato Piovesan di Treviso domenica scorsa, non è detto che sia un male.
Che c'era un messaggio in tal senso.
Gliel'ho letto, non ho citato Gianni Red Bull, ma insomma era quello. Gianni Red Bull, ecco, aveva scritto: verranno a vedere voi. E non...
No. Dico, sì, a proposito dell'arbitro.
In Serie A i dubbi li risolve il VAR. Contro la Vigor l'ha deciso il Guardaline. Più che altro il Guardaline. Investito dall'arbitro che ha scaricato la patata bollente, perché non gli è parso vero all'arbitro, che aveva già fischiato la punizione, di andare dal guardaline attorniato da tutti i giocatori della Vigor che protestavano, e Marco Lelli ha fatto notare che non c'era neanche uno dei nostri a buttarla in caciara, che forse buttandola in caciara magari non sarebbe stato deciso il rigore,
e
chissà,
lì magari
se ci fosse stato il pubblico avrebbe potuto avere un'incidenza anche sul guardaline, certo. Nell'atmosfera ovattata di uno stadio vuoto come il del Conero, così ampio e così grande, può succedere anche questo, però comunque le sviste arbitrali ci sono, magari succederà a favore dell'Anconitana e sì, io non ci ho mai creduto a quella storia che alla fine del campionato si equivalgono, queste sono cose che dicono in Serie A le grandi squadre, quelle che vengono regolarmente favorite, però dai, adesso segniamo meno due punti per l'Anconitana, vediamo, cioè, ci divertiremo a tenere questo nostro personalissimo taccuino, quindi in queste prime giornate diciamo che l'Anconitana per le decisioni arbitrali errate ha rimesso due punti, vedremo cosa succede nel prossimo futuro. Giacomo Cinti, con lo stadio che hanno loro mi fa specie sia considerato un match, col massimo rispetto per tutti, si riferisce alla Servigliano?
Non lo so.
Beh, non ho capito.
Non so, giochiamo in casa, Giacomo?
Sì, si gioca domenica. Quindi...
Non so se è riferito all'Anconitana o giochiamo in casa.
Che il campo del Servigliano è in sostanza un vecchio campo di concentramento. Ci sono ancora i muri con i vecchi ridicola di sopra, manca solo la torretta.
E i primi rastrellati, era la prima sosta dei rastrellati nelle Marche. Io lo so perché mio padre è passato da Servigliano prima di andare in Germania. Esatto.
Ahimè. Quindi... Ed è rimasto così,
Sì, sì.
È rimasto così.
Quindi lo so bene perché era nella croce che gli è stata concessa. Allora, Anconitana San Marco Servigliano Lorese sarà diretta dal signor Andrea Giorgiani di Pesaro, coadiuvato dalla signora Laura Gasparini di Macerata e da Alberto Dovidio di Pesaro.
La Gasparini e Dovidio sono vecchie conoscenze, non ricordo se Giorgiani ha già arbitrato l'Anconitana oppure se è uno degli arbitri promossi quest'anno.
Però ci sono due match, come dicevi tu, di alto lignaggio.
Sì, perché... comunque con arbitri che vengono da fuori regione.
Vigor Senigallia, Val di Chienti Ponte sarà diretto dal signor Federico Batini di Foligno. E poi c'è l'altro match, questo era abbastanza scontato, Porto d'Ascoli, Grotta a Mare. Meno scontato la designazione arbitrale, Porto d'Ascoli, Grotta a Mare, che sarà diretto dal signor Paolo Di Carlo di Pescara.
Probabilmente perché
gioca in casa, poi, tutto Abruzzo.
No, ma valgono secondo me anche dei criteri logistici, perché se ci fai caso hanno mandato l'arbitro di Foligno a Senigallia e l'arbitro di Pescara a Porto d'Ascoli, no? Quindi distanze ridotte. Sì. Max 2, mi sono collegato in ritardo.
A proposito dei mille, eccetera.
Grazie DPC. A te, Max. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, che hanno scritto.
E Giacomo dice: certo, mi riferisco a loro.
Allora, al Servigliano, sì, però insomma, non si gioca a Servigliano. Giacomo si gioca al Del Conero. Grazie a tutti. Grazie a Giacomo, grazie a Max, grazie ai tanti che ci hanno scritto. Grazie a tutti coloro che. Partecipano e che ci seguono numerosi, ricordiamo che sono stati con noi Paolo Cellini, questa sera presidente della FGC Marche, Marco Lelli allenatore dell'Anconitana, Daniele Marinelli allenatore del Servigliano Lorese prossimo avversario dell'Anconitana, Francesco Nocera allenatore della Maceratese. E quindi questo è quanto, Stefano.
Gianni Red, se c'era il pubblico in tribuna, mi sa che quel guardalinee
la bandierina
vabbè, invece che non l'alzava, no. Probabilmente.
Poi non l'alza, la teneva bassa perché quando il guardalinee segnala che deve dire qualcosa, teneva la bandierina bassa, vabbè. Cioè fra le gambe, mi pare una cosa del genere. Comunque, bene.
Siamo alla fine, grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie Stefano, grazie ai nostri ascoltatori.
Replica domani alle ore 13, tra poco sul podcast e poi ci ritroviamo domenica a partire dalle 15.
Ricordiamo alle 15.30 al Del Conero, Anconitana, Servigliano Lorese, a porte chiuse, radio cronaca diretta di Paolo Papisi e
collegamento poi su ETV per vederla diretta... e poi Collinetta Free.
Collinetta Free, certo. Però si torna, ci hanno detto che torneremo per fortuna nella nostra postazione abituale in tribuna.
Finiti i lavori.
Perché domenica piove, anche domenica scorsa abbiamo preso la pioggia nei distinti.
Ecco, quindi non lamentatevi. Su, mal comune mezzo gaudio. A domenica ragazzi.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.